Decima stazione. Gesù si spoglia delle vesti. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Con la tua santa croce hai redento il mondo.
I soldati, poi, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti, ne fecero quattro parti, una per ciascun soldato, e la tunica. Ma quella tunica era senza cuciture, tessuta tutta d'un pezzo da cima a fondo. Perciò dissero tra loro: «Non stracciamola, ma tiriamo a sorte a chi tocca». Così si compiva la scrittura che dice: «Si sono divisi tra loro le mie vesti, e sulla mia tunica hanno gettato la sorte». E i soldati fecero così.
Non appena i condannati sono sul palco fatale, i soldati circondano la piazzuola da tre lati. Non resta vuoto che quello a strapiombo. Il centurione dà ordine al cireneo di andarsene. E questi se ne va, a malincuore ora, e non direi per sadismo, ma per amore. Tanto che si ferma presso i Galilei, dividendo con essi gli insulti che la folla elargisce a questi sparuti discepoli del Cristo. I due ladroni gettano al suolo le loro croci bestemmiando. Gesù tace. La via dolorosa è terminata. Quattro nerboruti uomini che per l'aspetto mi paiono giudei, e giudei degni della croce più dei condannati, certo della stessa categoria dei flagellatori, saltano da un sentiero sul luogo del supplizio. Sono vestiti di tuniche corte e sbracciate e hanno in mano chiodi, martelli e funi che mostrano con lazzi ai tre condannati. La folla si agita in un delirio crudele. Il centurione offre a Gesù l'anfora perché beva la mistura anestetica di vino mirrato, ma Gesù la rifiuta. I due ladroni invece ne bevono molta. Poi l'anfora, dall'ampia bocca svasata, viene posta presso un grosso sasso, quasi sullo scrimolo della cima. Viene dato l'ordine ai condannati di spogliarsi. I due ladroni lo fanno senza nessun pudore. Gesù, che si spoglia lentamente per lo spasimo delle ferite, lo ricusa. Forse pensa a conservare le corte brache che ha tenuto anche nella flagellazione. Ma quando gli viene detto di levarsi anche le stesse, egli tende la mano per mendicare lo straccio dei boia a difesa della sua nudità. È proprio l'annichilito, fino a dover chiedere uno straccio ai delinquenti. Ma Maria ha visto e si è sfilata il lungo e sottile telo bianco che le vela il capo sotto al manto scuro e nel quale ella ha già versato tanto pianto. Se lo leva senza far cadere il manto, lo dà a Giovanni perché lo porga longino per il figlio. Il centurione prende il velo senza fare ostacolo e quando vede che Gesù sta per denudarsi del tutto, stando voltato non verso la folla ma verso la parte vuota di popolo, mostrando così la sua schiena rigata di lividi e di vesciche, sanguinante di ferite aperte o dalle croste oscure, gli porge il lino materno e Gesù lo riconosce e se ne avvolge a più riprese il bacino, assicurandoselo per bene perché non caschi. E sul lino, fino allora solo bagnato di pianto, cadono le prime gocce di sangue, perché molte delle ferite, appena coperte di coagulo, nel chinarsi per levarsi i sandali e deporre le vesti, si sono riaperte e il sangue riprende a sgorgare.
Ma riflettete quale dolore dovevo avere nel mio povero cervello. Andato all'agonia dal venerdì, già tutto un dolore per lo sforzo subito nella sera del giovedì. Nel mio povero cervello, al quale saliva la febbre, di tutto il corpo straziato e delle intossicazioni provocate dalle torture. E nel capo gli occhi ebbero la loro, e la sua ebbe la bocca, e la sua il naso, e la sua la lingua. Per riparare i vostri sguardi, così amanti di vedere ciò che è male, così dimentichi di cercare Dio. Per riparare alle troppe e troppo bugiarde, sporche e lussuriose parole che dite, invece di usare le labbra per pregare, per insegnare, per confortare. Ebbero la sua tortura il naso e la lingua, per riparare alle vostre golosità e alle vostre sensualità d'olfatto, per cui pure commettete delle imperfezioni che sono terreno a più gravi colpe, e delle colpe con l'avidità di cibi superflui, senza pietà di chi ha fame, di cibi che vi potete permettere molte volte ricorrendo a mezzi illeciti di guadagno. I miei organi non furono esenti dal soffrire, non uno di essi. Soffocazione e tosse per i polmoni contusi dalla barbara flagellazione, e resi edematici dalla posizione sulla croce. Affanno e dolore al cuore, spostato e reso infermo dalla crudele flagellazione, dal dolore morale che l'aveva preceduta, dalla fatica della salita sotto il grave peso del legno, dall'anemia consecutiva a tutto il sangue che già avevo sparso. Fegato congesto, milza congesta, reni contuse e congeste. Tu l'hai vista la corona di lividi che stava intorno ai miei reni. I vostri scienziati, per dare una prova alla vostra incredulità rispetto a quella prova del mio patire che è la sindone, spiegano come il sangue, il sudore cadaverico e l'urea di un corpo sopraffaticato abbiano potuto, mescolandosi agli aromi, produrre quella naturale pittura del mio corpo estinto e torturato. Meglio sarebbe credere senza aver bisogno di tante prove per credere. Meglio sarebbe dire: ciò è opera di Dio, e benedire il Dio che vi ha concesso di avere la prova irrefragabile della mia crocifissione e delle precedenti torture.